Cominciamo con la domanda più realistica. Tanto col termine realismo si può intendere tutto. Ci sono i pazzi, ci sono gli esseri deformi. Perché ci fa tanta paura avvicinarli? La normalità fisica o psichica fa orrore. Anche il lebbroso fa orrore. E però San Francesco lo abbracciò e lo baciò e lo guarì. E Madre Teresa di Calcutta fece sbalordire il capo dei buddisti. Gli fece venire un colpo quando si accorse che un essere umano era capace di fare qualcosa che da secoli nessuno di loro era stato capace di fare: di avvicinare un lebbroso ad abbracciarlo, prenderlo in braccio e portarlo in un letto. E il capo dei buddisti era certamente un uomo saggio e rifletté a lungo su questo e allora capì che in quella donna c'era una forza che loro non conoscevano, perché loro sentivano orrore del lebbroso e è un orrore giustificato, perché così è la natura umana. Però ci sono degli esseri che oltre l'apparire fisico riescono a vedere il Logos, l'Atman, il Cristo, chiamatelo come volete, perché alcuni possono anche essere persuasi che anche in un assassino, in un criminale, in un cinico c'è il Cristo, e ne sono persuasi, però all'atto pratico sentono orrore. Perché? Perché il pensiero è giusto, ma non è diventato una forza. Il pensiero è giusto, ma non è diventato sentimento potente, non è diventato potenza di volontà. Quindi è un giusto pensiero, è il principio, si comincia così. Però, perché quel pensiero giusto corrisponda a una realtà, a una verità, e bisogna che divenga una forza, e noi cerchiamo di fare questo con la concentrazione. E allora non è che noi possiamo anche dominare noi stessi l'orrore e occuparci, e questo è già meritevole, meritorio anzi, va benissimo, però ci costa. Dobbiamo veramente fare sforzo su noi stessi, però quando non ci costa e finalmente riusciamo a farlo con gioia, allora abbiamo vinto. Però questa domanda io la trovo molto interessante, perché immaginiamo una madre che senta orrore del pazzo oppure dell'anormale fisico e che abbia un figlio che è un anormale fisico. Allora pensate voi che la madre senta orrore? No, quello diventerà l'essere più amato, e questa è la chiave, perché riesce in quell'essere a vedere qualcosa oltre il fisico. Ma questo è un rapporto che alla fine si dovrà avere con tutti gli esseri. Una madre il cui figlio divenga lebbroso, ma quella lo abbraccerà, cercherà di prendersela lei la lebbra per toglierla al figlio. E la via è questa, soltanto che il potere della madre viene da una forza ancestrale e bisogna scoprirlo, questo, essere anche abbastanza realistici, ho cominciato a vuol dire questo è il realismo, perché se voi vedete la vita degli orsi, la madre degli orsacchiotti è capace di tale abnegazione che supera la madre umana. Quindi siamo sul piano della natura, ma c'è il principio giusto. Si tratta questo principio di averlo in forma cosciente, educarlo, e fino a conquistare questo potere di superare l'orrore di un essere deforme. E poi io sono sicuro che chi ha praticato la scienza dello spirito e che tuttavia sia ancora in quello stato di repugnanza e abbia invece educato molto se stesso alla comunione con delle forze originarie dell'anima e si è messo in un ambiente in cui ha da fare con deformi o pazzi, eccetera, ebbene vi posso assicurare che superato il primo momento riuscirà a far funzionare quelle forze. Deve semplicemente superare un diaframma che appartiene alla sua natura e che è giustificato. Che un minimo di buona volontà farà irrompere delle forze d'amore, e se lui è capace di queste forze d'amore gliene verranno raddoppiate e tali che possono diventare anche forze guaritrici. Ecco. Siccome ho visto una domanda che può richiamare questa, se poi ci ritorneremo. Qual è la forza che durante la veglia ci imprigiona nel corpo fisico e al risveglio ce lo fa ritrovare? Chi è che si allontana dal corpo fisico? È l'io e il corpo astrale. E il dottore dice, se ne vanno via perfidamente, e questo perfidamente ha per anni destato problematismo di interpretazione. E perché? Quel perfidamente che dice il dottore è un sottilissimo umorismo, un meraviglioso umorismo che è persino un aiuto per capire cosa vuole dire, perché quell'abbandono è apparente e ancora non ci sono le forze dell'io o dell'astrale capaci di avere il vero rapporto con quel fisico. E quindi l'uomo abita un astrale che gli è stato costruito, gli è stato regalato, vogliamo dirla, gli è stato prestato. Il corpo eterico prestatissimo, il corpo fisico poi è. E quindi lui dovrà fare un lavoro di, per millenni lo dovremo fare ancora, visto che dobbiamo tornare qui, perché tutto questo lo dobbiamo ripercorrere con le forze del pensiero, per ora il pensiero sta nella testa, ma poi va fare un lavoro di profondità. E allora questo corpo fisico ed eterico non avrà bisogno di lasciarli, perché va, li lascia temporaneamente per fare un rifornimento di conoscenza, perché il corpo eterico e il corpo fisico hanno veramente bisogno di essere lasciati in pace, come una moglie che dice: oh, meno male che lui se ne va, così posso fare qualcosa in pace in casa. Sono delle mogli molto affettuose, veramente, che hanno bisogno che lui se ne vada, perché, e lui perfidamente se ne va e va magari a giocare a biliardo, oppure niente, se va, no, volevo dire che se va in un ambiente dove si accorge che non ci sono antroposofi, si beve un doppio whisky, tanto somiglia all'acqua, però l'amico a cui volevo dire questo non c'è, se non è quando torna, con la scusa di andare al matrimonio degli amici, eccetera. Beh, comunque, allora, ritorniamo al punto. È il ricordo, è la potenza del ricordo della continuità, dell'opera cosciente che noi compiamo nello stato di veglia. Il giorno in cui noi scopriremo che cos'è il ricordo, che cos'è la memoria, allora sapremo che è la chiave di tutto, che è la memoria spirituale. E il ricordo di ciò che più alto abbiamo conquistato e ritorna. Quando voi fate la concentrazione non è che voi attingete a un qualcosa che avete imparato, voi attingete a un livello che avete raggiunto, e certe volte è difficile ritrovarlo, però lo ritrovate con potenza di memoria. Ma non è che in quel momento cercate di ricordare quello, perché la memoria non è ripetizione di qualcosa che già esiste, è ricreazione, è riproduzione. Quindi, per esempio, la psicologia su questo piano veramente è molto bambina, capisce ben poco, perché si tratta di sperimentarle queste cose. Come noi abbiamo una percezione del mondo fisico e poi una rappresentazione, alla stessa maniera noi abbiamo percezione interiore e immagine che sorge come ricordo, come memoria. Quanto più questa percezione è sottile e giunge in una zona pura dell'anima, tanto più noi ricordiamo forze intuitive, ricordiamo doveri interiori, ricordiamo veramente quello che ci aiuta a essere migliori, perché il punto debole è la dimenticanza dei momenti in cui noi abbiamo preso delle decisioni superiori. Dopo ce ne dimentichiamo, oppure noi ricordiamo astrattamente, ma non abbiamo quella potenza, che è la potenza della memoria, è la vera memoria. Che cos'è che crea la continuità della coscienza? È la memoria, il ricordo. E se voi guardate, è tutto un ricordo, il corpo eterico è un corpo di memoria. E facciamo un'equivalenza, è un corpo tessuto di tempo, ed è un tempo sintesi, non è il tempo diluito da noi mediante la visione sensibile, è il tempo autentico. Il tempo autentico è il mondo eterico, è il mondo in cui c'è tutto. Infatti ricordo quella esperienza che viene anche la psicologia sperimentale di un tempo, ricordava questo, è quando uno attraversa un pericolo di vita e sta veramente per morire, c'è un distacco del corpo eterico che si presenta davanti alla visione dell'io, per cui in un attimo uno vede tutta la propria vita, in una sintesi c'è tutto. Chi ha avuto questa esperienza rimane sbalordito dal fatto che in questa visione di pochi attimi ci sono tutti i particolari, c'è tutta la vita ed è un tessuto di memoria, è un tessuto di tempo. E questa è la forza che noi possiamo anche chiamare continuità della coscienza. E questo che ci fa svegliare e congiunge la vita di veglia del giorno precedente con la vita successiva attraverso quella pausa in cui c'è un continuum che appartiene al corpo eterico. Quindi quello perfidamente se ne va, però il corpo eterico è quello che continua a mantenere il rapporto di memoria di cui si serve immediatamente l'io e l'astrale ritornando, e nel primo ritorno c'è l'immagine, ci sono impressioni spirituali che si sorgono come sogni, e dopodiché si rientra nel corpo fisico. E questo risveglio è interessantissimo perché ci sono degli esseri che devono fare una gran fatica per ritornare bene nel corpo, altri che invece entrano e sono subito svegli. Comunque anche per questa domanda vedremo dire qualche altra cosa. Dopo la resurrezione Gesù disse agli apostoli: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi li riterrete saranno ritenuti. Giovanni 20, 23. Chi ha oggi il potere di rimettere i peccati? Sempre loro, coloro che hanno lo Spirito Santo. Soltanto che questa è una domanda abbastanza interessante, che ci dà la maniera di chiarire questo, che tutto questo non esige pubblicità. Quindi chi ha questo potere non è che si possa dire: ah, andate da quello che vi rimette i peccati. Ci sono degli esseri che sono infelici se non si sa che sono loro che hanno fatto qualcosa di bello, di prodigioso, che hanno guarito. Ho saputo giorni fa che un certo personaggio ha telefonato a casa di una famiglia dicendo: mandatemi subito quel malato perché in questo momento ho una carica di forza, e voleva approfittare, sentiva in forma e quindi voleva dire: fate. E ci sono questi guaritori, guardate che qui non facciamo critica a nessuno, perché in questo mondo dallo zero e dal sotto zero fino all'infinito elevato, il più elevato, c'è posto per tutti, e tutte le vie sono le vie del Signore. Se uno si trova a quel livello si vede che ne ha bisogno. Ritenere i peccati è liberare dai peccati. Intanto questa è un'operazione che il dottore propone come un atto personale, come un rapporto personale col Cristo. Naturalmente sono quegli insegnamenti che noi le diciamo così tra amici, ma si tratta di un contenuto così sacro e così delicato che bisogna accoglierlo veramente con un senso di venerazione, perché il dottore dice: che c'è un rapporto con il Cristo che ciascuno di noi può realizzare, che è talmente profondo e intimo che l'uomo può chiedere la remissione dei propri peccati e avere anche la certezza che questo avviene. Questo è il principio, perché un essere che sia capace di questo, che giunga a questo, comincia a essere un aiutatore degli altri, perché dà modo agli altri di cominciare ad avere la stessa fiducia, la stessa forza del rapporto col Cristo. Con questo non è che abbiamo risposto alla domanda, perché la domanda vuol sapere: ci sono degli esseri, certo, ma sono sempre quelli che hanno il potere dello Spirito Santo. E allora però insistiamo nel dire: ma non sono degli esseri che voi di cui troverete l'indirizzo sulla guida monaci o sull'elenco telefonico, sono degli esseri che incontrerete unicamente se è scritto che voi dobbiate incontrarli, ossia se la buona volontà vostra e il riconoscimento da parte di questi maestri porta al fatto che li incontriate. Sono delle domande che mi metto davanti per rispondere ogni volta e poi non ci arrivo perché ci sono altre domande che sono più urgenti. E qui trovo una domanda abbastanza importante che dice: può essere intesa come tradimento la mancanza di fiducia nel Cristo che dona se stesso in perenne sacrificio affinché l'uomo possa manifestare il vero amore e la vera libertà? Questo pensiero bisogna veramente renderlo, reificarlo, perché sembra un pensiero molto mistico, ma è terribilmente anche questo realistico, perché il tradimento è il tradimento di Giuda. Il tradimento di Giuda è ben chiarito dalla scienza dello spirito, perché è il fatto che ad Arimane è stato lasciato un certo potere che è necessario fino al momento del Golgota ed è necessario perché Giuda possa tradire. Ricordate la tentazione di Arimane di convertire le pietre in pani, e lì si cela un mistero profondo, perché la pietra tramutata in pane è un fatto che è equivalente al fatto che il pane che viene dal cielo, il pane viene dal sole, il pane viene dalla natura sovrasensibile, poi entra nella natura sensibile e diventa qualcosa necessario al nutrimento, e però poi entra in una sfera in cui è dominato da Arimane, perché la risposta del Cristo è questa: non si vive di solo pane, perché chi vive di solo pane già trasformato in valore pietra, ossia danaro. Pietra vuol dire minerale, il minerale è il metallo, e il metallo sono i 30 denari con cui Giuda ha tradito quando il pane entra in quella sfera e vale solo per quella sfera, e chi vive solo di quel pane è già sta nella sfera da rimane, è lì che si perpetra il tradimento, è possibile il tradimento, perché Giuda era un economista. Pensate che Maître Philippe disse che Giuda era il più evoluto dei discepoli, perché era il più intellettuale. Essendo il più intellettuale, era anche il più dialettico e il più a contatto con la realtà arimanica, e teneva la cassa. Dinanzi a questo potere di rimane, quando il Cristo fonda l'Eucaristia, restituisce al pane il vero valore. Il pane come cibo del cielo, come cibo in cui c'è la potenza del sole, in cui c'è la sua forza originaria da ricordare, quindi chi si ciba di quel pane non si ciba di solo pane, ma si ciba anche del Cristo, e questa è l'Eucaristia. E aggiunge: fate questo in memoria di me, il che vuol dire questo vi ricorda tutto il processo da Saturno, Sole, Luna, Terra, per cui alla fine sulla Terra nasce il grano che vi dà il pane. E guardate adesso l'amico Leopoldo che ci fa questa domanda, perché quel tradimento Giuda l'ha scontato e Giuda è stato perdonato, però il tradimento continua, perché là dove l'uomo è messo in condizioni di vivere di solo pane, ossia di organizzare una civiltà che è fondata solo sul valore economico e il cui massimo problema è economico, il cui massimo tema è il denaro, il valore, e si arriva alla preoccupazione quotidiana di questo denaro, di questo pane, è stato creato un processo tale che in tutti i popoli del mondo la potenza più drammatica che domina l'uomo è proprio questo dramma del sopravvivere, di avere il pane quotidiano. Il pane quotidiano significa il posto, il denaro, la casa. E il fatto che la scusa di salvare l'uomo dai poteri autoritari lo si riporta, per esempio, dal capitale, dal salario, lo si riporta a dipendere da un processo economico che è il più sottile, e questo significa tradire l'uomo. E il nuovo tradimento che veramente affligge l'uomo, perché il tradimento è quotidiano, e voi potete seguire la scienza dello spirito, ma se a un certo punto avete tutto il giorno una preoccupazione di denaro oppure di perdita di un bene fisico, eccetera, e questo ha una forza che veramente può influire su tutta l'anima. Quindi il rimedio è, come fu allora, il rimedio è lo stesso, perché per neutralizzare il potere di Giuda, quindi il potere del pane che diventa pietra, il Cristo istituisce l'Eucaristia, ma completa questo con la potenza della Pentecoste. Il processo è lo stesso. Ancora una volta noi dobbiamo ritrovare la forza in un potere che ha l'origine e che è ritornato sulla terra, si è unito con la terra, e che noi abbiamo il dovere di ritrovare nell'intimo nostro. La Pentecoste fu una forza che investì i discepoli dal di fuori, erano degli esseri che avevano meritato questo perché avevano molto sofferto, erano stati fedeli al Cristo. La Pentecoste oggi si riaffaccia in un altro modo, come processo interiore, come possibilità di aprirsi al principio del Logos dall'interno dell'anima. E questa è la via della sua croce, è la via dello Spirito Santo, è la via di Michele. Quindi è la via del vero amore e quindi della libertà. Adesso vediamo di affrontare la domanda più delicata. Caro Massimo, hai detto in un tuo libro, nel Kamaloka, tutti i libri che ho scritto mi perseguiteranno, hai detto in un tuo libro che l'amore non corrisposto non è amore. Lo confermo. Sento in profondità che questo è vero, meno male. Ma ti chiedo, qual è la maniera più giusta per vivere un sentimento d'amore quando l'altro non corrisponde? Potrei anche finire qui e dire, tanto avete risposto tutti, perché tutti sapete di che si tratta, però non me la voglio cavare così, quindi... E guardate, qui faccio rispondere Dante, amore che a nulla amato amare perdona. E mi ricordo quando lo studiammo, allora gli studenti erano un pochino più calmi e più fraterni tra loro, non si scannavano tra loro. Studenti di destra e di sinistra erano fratelli, erano... c'era la Corda Fratres, che era un'associazione di studenti che riuniva tutti gli studenti, ed era un luogo in cui si facevano discussioni filosofiche. Vale a fare adesso. E mi ricordo che ci fu una discussione che durò dei mesi su questa storia, amor che annulla amata amor perdone, perché diversi commentatori non sono d'accordo. Però l'interpretazione dei migliori è proprio questa, che non permette di non riamare, quindi implica che sia riamato se veramente c'è l'amore. Quindi qui però non è che sfuggiamo adesso col verso di Dante. La realtà è questa, che se uno ama veramente l'altro e l'ama in maniera assoluta, deve amarlo come è, anche non riamante. Lo deve lasciare libero, perché se no, ritorniamo a quella situazione per cui uno dice bisogna essere tolleranti, tu devi essere tollerante e già sei intollerante. Quindi se un essere veramente animato da un amore immenso verso una creatura che non risponde, magari gli farà un saluto alla lontana, ebbene si eserciti in questo amore e sappia che proprio per amore non deve chiedere più di quello che l'altro gli dà, non deve forzarlo, se no rovina tutto. Non ci sono forzamenti. Certo, ci può essere il forzamento di acchiapparla e fare una seduzione, ma quello non risolve niente. E lo sa benissimo. L'uomo dopo la donna assorbisce la cosa lì per lì perché poi non te la perdona più. Ma certo, non la certe... Comunque, non è quella la via. Guardate, un essere che si trova in queste condizioni, questo non posso parlare perché non è nemmeno firmata, però la calligrafia la conosco, ma non mi ricordo. che un essere che abbia questo amore deve essere felice di averlo, perché questo amore veramente santifica la vita. Che ti importa se quello non risponde? Interessante è che tu lo ami. Quindi il volere che l'altro riami è già una forma d'egoismo. Non bisogna forzare questo, bisogna veramente essere quieti, non rassegnati, ma capaci di accettazione di quello che è, felicità dell'accettazione di ciò che è, e quindi non pretendere nulla oltre quello che l'altro liberamente può dare, e non esercitare seduzioni, persuasioni, eccetera, perché tutto questo significa rovinare questo che qui si presenta come un grande amore. Allora possiamo aggiungere, se veramente l'amore raggiunge questa impersonalità, questa potenza di dedizione, è impossibile che l'altro non ami. Ci saranno degli ostacoli, dei limiti, e lì però bisogna fare i conti col karma, perché il karma è molto importante, ci sono delle linee che... Però quando c'è questa dedizione, si può dire che lo spirito dell'uomo opera in una zona in cui il karma viene dominato da forze nuove, da forze dell'arcangelo del tempo, per cui anche l'amore più impossibile, se è vissuto nella sfera del Graal, si realizza, soltanto bisogna arrivare a quel grado, e poi a quel grado cambiano le prospettive. E qui vi trovo altre, molte altre domande. Speriamo di non essere atteso fuori da coloro a cui non ho risposto e mi chiedano conto. Comunque, molte domande, molto onore. Il mistero della testa umana in relazione al mistero del Golgota. La testa umana, si può dire che nella nostra struttura, è la parte che ha vissuto tutti gli stadi, dal Saturnio al Solare, al Lunare, fino al Terrestre, mentre ci sono altre parti del nostro essere che sono aggiunte dopo. La testa, si può dire che riassume tutti gli stadi, mentre per gli altri stadi possono essere rappresentati da altre zone del corpo, persino il sistema nervoso periferico. E poi, per ultimo, le braccia, gli arti, le braccia e le gambe. Tutto questo è avvenuto perché si presentasse una struttura sulla Terra che, mediante una serie di processi evolutivi, che sono verissimi, quali sono registrati dall'evoluzione darwinistica, da Haeckel, la filogenesi, l'ontogenesi, sono verissimi, soltanto che loro vedono la parte fisica e ignorano la parte eterica, la parte astrale, e poi quello che è più potente è l'io, perché a un certo punto questa evoluzione subisce delle variazioni profonde e potenti per il fatto che si presenta l'io come un essere che vuole abitare in una parte di questo corpo, quindi nella testa. E allora avviene che la testa e l'organo cerebrale viene portato a uno sviluppo che dia modo all'io di inserirsi mediante la sua attività, e la prima attività è il pensiero. Quindi si può dire che tutto il processo e si produce fino a che c'è, insomma, una crescita, una costruzione positiva, un'edificazione che è sempre ascendente, e quindi l'evoluzione materialista ha ragione, fino al punto in cui l'uomo raggiunge una tale struttura in cui finalmente si può manifestare il pensiero. Quando questo è avvenuto ed è cominciato ad avvenire nei secoli che precedono, nei primi secoli precristiani, e il fenomeno che veramente ci può dare una misura di questo passaggio dell'umanità, e voi potete capire che avviene attraverso gli esseri più evoluti, quelli che vanno più avanti, quindi i greci e i romani, il fenomeno è la nascita della filosofia. I primi esseri che finalmente hanno la possibilità di manifestare il pensiero sono gli greci, la scuola milesia, Talete, eccetera, fino poi ai sofisti, poi Socrate, Platone, eccetera. Il processo continua. È qui che si presenta il Cristo, perché comincia un punto veramente decisivo della storia umana. Perché? Perché il pensiero si presenta finalmente, in quanto c'è un suo strumento, però il pensiero ha il compito di distruggere questa natura evoluta. E viene una polarità pensiero-io che si oppone a ciò che fino allora si è manifestata come forza d'evoluzione, e questo bisogna afferrare. Perché se fosse continuata l'evoluzione nel senso materiale, l'uomo avrebbe assoggettato le forze spirituali che hanno guidato la sua evoluzione al sensualismo fisico. E guardate i greci che l'hanno sfiorato, questa sensualità, questo materialismo. Il materialismo dei greci è formidabile ed è potente perché è ancora aiutato da forze spirituali del passato. Ma il sensualismo e il materialismo greco è formidabile. Però mentre si presenta ci sono le forze della filosofia, le forze dell'arte, ci sono i residui poteri del Lucifero celeste, e questi poteri sono quelli che danno anche la possibilità di avere una prima comprensione del Cristo. E quindi il Cristo interviene, e qui voi pensate a quello che è avvenuto fino allo Spirito Santo, è da allora che il pensiero ha il potere di cominciare a distruggere la natura per riedificarla, perché il pensiero vero è quello che si sviluppa mediante una distruzione fisica che apre il varco a qualcosa che viene dallo spirito. Tutto questo adesso è appena accennato, ma continuerà e diventerà più potente fino a che l'uomo comincia a edificare un proprio corpo spirituale. Quindi il lavoro del pensiero noi lo dobbiamo afferrare con forze di coscienza molto vive, molto sveglie, perché l'antica natura è immersa nel sonno. Pensate alla missione di Michele. Michele nella tradizione ebraica viene considerato il rivelatore della notte, perché tutto quello che Michele dava, comunicava alla tradizione ebraica che rappresentava la civiltà solare di quell'epoca, a quell'epoca era veramente la razza eletta. Tutto questo veniva nei sogni, in una specie di immersione, in una visione spirituale, ma che corrispondeva al sonno. Quindi Michele era il rivelatore della notte. Il Michele che agisce oggi è il rivelatore solare alla luce del giorno. Quindi mentre il Michele di diversi secoli fa aveva bisogno dell'uomo dormente, il Michele solare, che ha la funzione di aprire il varco al Cristo nel cuore umano, ha bisogno dello stato di veglia, anzi di uno stato di più che veglia, di uno stato rispetto a cui lo stato di veglia normale è uno stato di assonnamento. E voi lo potete vedere, se fate una vera meditazione e vi trovate a un livello di grande lucidezza, voi guardate lo stato normale di coscienza come uno stato d'addormentamento, e uno ritorna in questo addormentamento perché segue la vita quotidiana. Ma piano piano uno comincia a dire: questo addormentamento è quello che mi toglie la memoria dello spirito. E qui ecco che ritorniamo al tema della memoria, perché la memoria dello spirito è lo stato di veglia sempre più vivo, come comunione con le potenze di Michele. E Michele ha bisogno di questo, di questa elevazione dello stato di veglia dell'uomo, perché non può obbligare l'uomo, perché questa è l'epoca della libertà. Arima e Lucifero lavorano in maniera da ingannare l'uomo, di sedurlo, hanno bisogno di convincerlo. Quindi anche l'amore di cui parlavamo prima, che uno vuole influire con l'amore, col proprio amore, perché l'altro lo ami, questo è Lucifero. Michele è libero, vuole che tutto quello che viene dall'uomo nasca da un atto interiore libero. Quindi la massima donazione dell'amore è vera proprio perché c'è la libertà, la volontà libera. Ecco perché Michele è il rivelatore che risponde allo stato di veglia più alto. E vedo che abbiamo raggiunto l'ora. Quindi dobbiamo concludere con questo pensiero, che lo Spirito Santo di cui abbiamo parlato nella prima domanda, che si presenta come la luce della Pentecoste, è la forza dell'epoca di questo tempo, e ci sono stati degli occultisti rosicruciani che hanno unito il nome di Michele allo Spirito Santo, Michele Paracleto, Michele Spirito Santo, Michele portatore dello Spirito Santo, Michele suscitatore dello Spirito Santo. Dei testi rosicruciani, dei testi dell'ermetismo portano queste espressioni, Raimondo Lullo. Quindi mentre siamo nell'epoca che abbiamo detto, che c'è Giuda che tradisce l'uomo, non è Giuda però, non è più Giuda, ma il tradimento è come un tradimento di Giuda, perché c'è il fatto economico a cui viene asservito l'uomo, in maniera che non si accorga più del pane spirituale, ma guardi solo il pane fisico. Questo viene superato dalle potenze dello Spirito Santo. E questa è l'epoca di Giovanni. Ecco, questo risponde a una domanda che attende da diverso tempo, che dice: che significa significano le parole con cui si conclude il Vangelo di Giovanni?